Linee d'ombra di Matteo Caccia.
E loro avevano fatto la nottata e non mi credevano, giustamente, nonostante io avessi mandato anche una foto con queste quattro ragazze, delle ragazze molto belle.
Dopo l'ennesima macchina che non si era fermata per darmi un passaggio, decisi di incamminarmi a piedi verso Novalia alle 7 del mattino su una strada provinciale croata. Storie di autostop e di 7 settimane di lontananza in una puntata che si intitola Ti raggiungo presto.
Diventerà una bella città, Sweetwater.
Ci passerete un giorno o l'altro.
Un giorno o l'altro.
C'è stata una lunga lotta in redazione per scegliere questa clip iniziale. Io avrei voluto lasciarla tutta, una clip lunghissima in cui Claudia Cardinale e Charles Bronson dicono due parole in croce, e sostenevo che la musica di Ennio Morricone fosse come un testo e Anita Panizza mi ha guardato veramente storto. Insomma, questo è, per chi non l'avesse capito, è un pezzo di verso la fine di C'era una volta all'West di Sergio Leone, in cui Charles Bronson e Claudia Cardinale, tra cui c'è questa tensione erotica e umana fortissima, si guardano, lui se ne sta per andare e lei gli chiede: tornerai un giorno o l'altro? E lui dice: un giorno o l'altro, e se ne va. L'abbiamo scelta, l'ho scelta tra l'altro proprio impuntandomi, perché Paolino e Anita volevano cambiarla, perché questa puntata si intitola Ti raggiungo presto e racconta delle storie di persone che si amano o che vorrebbero amarsi, soprattutto per quanto riguarda la storia di Domenico, che si fa dare un passaggio da quattro bellissime ragazze croate, ma sono costretti a stare lontani, come soprattutto è il caso della seconda storia di due giovani uomini e di due giovani, un uomo e una donna, che si innamorano, ma poi da una parte la pandemia e dall'altra l'esperienza e la vita militare li porta molto lontani tra loro. Insomma, mettetevi comodi, ti raggiungo presto. Benvenuti a Linee d'ombra. Dopo l'ennesima auto che non si era fermata per darmi un passaggio, decidi di incamminarmi a piedi verso Novalia alle 7 del mattino su una strada provinciale croata. Questa storia inizia 2 giorni prima, a Roma. Stavo sistemando le ultime cose prima della partenza. Di solito, prima di un viaggio, era mia abitudine lasciare sul tavolo le cose essenziali da tenere sempre a portata di mano: le chiavi di casa, il portafoglio, le sigarette e la mia carta d'identità. Al mattino del giorno dopo mi avvio verso la stazione Termini, dove avrei dovuto prendere un treno che mi avrebbe condotto ad Ancona e da lì il traghetto notturno per Zara, Croazia. Alla stazione avevo appuntamento con mio cugino, che aveva organizzato il viaggio, e un amico. La giornata stava andando tutta per il verso giusto. I mezzi pubblici di Roma in perfetto orario, treno non troppo affollato, con addirittura l'aria condizionata funzionante. La cosa non mi quadrava, perché era tutto troppo perfetto. Il viaggio proseguì tranquillo senza ritardi, ridendo e scherzando, ma c'era sempre quella strana sensazione: era tutto troppo perfetto. Quando arriviamo ad Ancona, sull'autobus che avrebbe dovuto portarci dalla stazione al porto, mio cugino mi disse: prendete i documenti e teneteli a portata di mano. Ecco, fu in questo momento che la strana sensazione che avevo provato fino a 2 minuti fa divenne terrore. Non controllai neanche. Dissi semplicemente: ho lasciato la carta d'identità a Roma.
Ho lasciato la mia carta d'identità sulla scrivania, ma è stata una cosa assurda, perché di carattere io sono veramente ossessivo compulsivo con l'ordine, con le cose, quindi è stato proprio il destino che mi ha fatto lasciare la carta d'identità a casa. O uso un semplice errore di distrazione, dai.
I miei amici in un primo momento pensarono che stessi scherzando, ma quando mi videro scuro in volto realizzarono che non scherzavo affatto. Magari con la patente mi faranno passare lo stesso, è comunque un documento di riconoscimento, provai ad illudermi. Scordatelo, disse mio cugino. Non ti faranno mai passare con la patente. Serve carta d'identità o passaporto. Ma proveremo comunque a chiedere. Così andammo di corsa al primo ufficio informazioni a chiedere e la signorina che stava alla reception, con molta gentilezza, ci fece capire che non sarebbe stato possibile farmi partire e che al massimo avrebbe potuto posticipare la mia partenza al giorno dopo senza pagare niente. E così decisi di ritornare a Roma, prendere il documento e tornare ad Ancona. Salutai i miei due compagni di viaggio, tornai alla stazione con la promessa che ci saremmo rivisti 2 giorni dopo. Stranamente non ero preoccupato, né arrabbiato e nemmeno ansioso. Anzi, ero quasi felice. Non so dire il perché, ma io mi vedevo già su una bellissima spiaggia croata a prendere il sole e probabilmente questo mi metteva di buon umore. Vedevo questo piccolo imprevisto come una prova da superare per meritarmi il premio. Mi sentivo una sorta di Indiana Jones in una delle sue avventure e così iniziai la mia avventura. Il problema è che le avventure non sono mai avventure senza una buona dose di imprevisti o di difficoltà. E così, quando tornai alla stazione di Ancona per prendere il treno verso Roma, scoprii che il primo treno disponibile era alle 3:50 del mattino. Erano circa le 9 di sera. Così mi sedetti su una delle panchine della stazione e ci passai la notte. Well, I followed her to the station. With a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station. With a suitcase in my hand. Whoa, it's hard to tell, it's hard to tell. When all you Trascorse queste 7 ore tra una chiacchierata con la polizia e uno strano incontro con un personaggio che non appena visto i poliziotti se l'è data a gambe, saltai sul treno direzione Roma. Il viaggio andò bene, arrivai alle 7 a Termini. Di corsa a casa, una colazione veloce, una doccia, presi il documento e mi precipitai alla stazione di nuovo. Sì, avrei potuto prendere lo stesso treno del giorno prima, quello delle 14:30, ma qualcosa, una strana sensazione, mi diceva di anticipare. Magari era la stessa strana sensazione che avrebbe voluto dirmi di prendere il documento il giorno prima, quindi mi fidai del mio istinto e partii con un'ora di anticipo. Questa volta il treno era affollato, l'unico vagone vuoto era l'unico senza aria condizionata. Scelsi senza indugio il vagone vuoto, quello senza aria, almeno avrei viaggiato comodo. Dopo circa un'ora dalla partenza, il treno si fermò a Terni, senza apparente motivo. Eravamo fermi da circa un'ora quando un capostazione ci disse che il treno non poteva proseguire la corsa perché un incendio tra Spoleto e Foligno bloccava la ferrovia. Ci disse che presto sarebbe arrivato un autobus, il quale ci avrebbe accompagnato a Foligno e da lì saremmo saliti su un altro treno, direzione Ancona. L'autobus si presentò dopo un'altra ora e nonostante continuassi a mantenere una certa calma, sentivo comunque la pressione di dover fare l'imbarco entro le 21 perché la partenza era alle 22. Fortunatamente arrivammo a Foligno intorno alle 18 e da lì tutto filò liscio, come l'olio, proprio fino ad Ancona.
Io ero assolutamente tranquillo e sereno, perché io comunque già mi vedevo su una spiaggia, cioè non ero frustrato, incazzato, cioè non provavo niente di tutto ciò, ero assolutamente tranquillo. Cioè, era una sensazione, sempre, è stato sempre un gioco di sensazioni questo viaggio. La sensazione al momento lì era che sarebbe andato tutto liscio come l'olio, che nonostante le difficoltà comunque sarei arrivato in Croazia, ecco.
L'indomani arrivammo a Zara in orario perfetto. Erano circa le 6 del mattino e uscito dal porto venni assalito da una decina di tassisti. Mio cugino mi aveva già anticipato questa cosa e mi aveva detto di prendere un taxi fino all'autostazione di Zara e lì avrei trovato un autobus che mi avrebbe condotto a Novalia, la mia arca perduta, il mio Graal. Tra i vari tassisti decido di puntare sul più giovane di loro, uno che sembrava mio coetaneo. «Where are you going?» chiese lui. «Autobus for Novalia», risposi io. Dopo poco però chiesi «Compà, where are you going?» in un calabro inglese dal tono vagamente minaccioso. «Novalia», rispose lui facendo spallucce. Chiesi quanto mi sarebbe venuto a costare la sua passeggiata fino a Novalia e lui, con fare spensierato, mi disse 800 cuna, insomma, poco più di 100 euro. In quel preciso momento tutta la rabbia, il rancore e la frustrazione dei 2 giorni passati eruttarono dalla mia bocca come un vulcano. Cominciai ad imprecare in dialetto calabrese, in italiano, in inglese e se avessi saputo il croato lo avrei insultato anche nella sua lingua. Alla fine pronunciai poche semplici parole, ma che comunque non poteva fraintendere. Stop me here, lasciami qui. E così eccoci tornati all'inizio della storia, ai bordi di una strada provinciale, in Croazia, alle 7 del mattino di una calda giornata di agosto. Camminai per circa un'ora, sempre continuando ad alzare il pollice quando sentivo un'auto giungermi alle spalle e quando il sole si levò un po' più in alto, iniziò a fare veramente caldo. Così decisi di fermarmi ad aspettare ad una piazzola dove per terra c'era scritto a caratteri cubitali BUS. Ormai rassegnato, mi sedetti sull'asfalto aspettando che passasse il primo autobus, ma ad un certo punto, invece dell'autobus, vidi, in lontananza, una macchina avvicinarsi. Mi chiesi se fosse il caso di fare ancora l'autostop o se ormai valeva la pena aspettare che passasse un autobus. Alla fine mi decisi e proprio quando il mezzo era a pochi metri da me, alzai il braccio. L'auto frenò bruscamente, raggiunsi il finestrino del passeggero. All'interno dell'automobile c'erano 4 ragazze. 4 ragazze bellissime. «Dove stai andando?» chiese in inglese la ragazza che guidava. «Novalia», risposi. «Ok, salta su, ci andiamo anche noi». In auto strinsi amicizia con le 4 ragazze. Andavano a Novalia per lavoro, erano ragazze immagine che vendevano gadget per una marca croata di tabacco. Arrivammo a Novalia dopo circa un paio d'ore. Offrii loro la colazione per ringraziarle. Loro ricambiarono regalandomi dei gadget e 5 pacchi di sigarette. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do 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 do. You can drive. Prima cosa che consiglio di fare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, se avete per caso un profilo Facebook, andateci, cioè andate sul profilo Facebook di Linee d'Ombra, perché trovate la foto che l'ottimo Domenico si è scattato con le 4 ragazze. Perché uno dice sì, certo, vabbè, ovvio, erano carine, ovvio, certo che dice che sono carine. Quando arrivi da un amico, no, e dice oh ragazzi, ho parlato un passaggio, una tipa fighissima. Ebbene, guardatevi la foto perché Domenico non mente. Pronto, ciao Domenico, buongiorno.
Ciao, ciao Matteo.
Come stai?
Bene, bene, grazie. Tu?
Io benone, benone, ti ringrazio. Nonostante tutto, molto bene. Senti, sei rimasto in contatto con queste ragazze? Hai avuto, vi siete scambiati un numero?
No, soltanto con una. Ah. Solo con una delle quattro.
Beh, una però è sufficiente, direi.
Sì, come no, certo.
Però, diciamo, è un contatto blando, non vi siete fidanzati?
Sì, giusto gli auguri di Natale, così.
Tanto. Ah, ok, niente, mi è sceso un po' di depressione.
figurati a me.
Com'è andata però quella vacanza in Croazia?
No, fondamentalmente poi ci siamo divertiti, è andata bene. È stato divertente, sì, oltre che avventuroso.
Ok, certo, mi sembra che quello un po' sia il tema principale. Tu dove sei, calabrese, giusto?
Sì, sono della provincia di Crotone.
Sì, un pochettino si sente, diciamo, la provenienza calabra. Però vivi a Roma?
Sì, vivo a Roma.
E cosa fai?
Mi occupo di contabilità in uno studio commerciale. Okay. Di giorno, poi la sera faccio il musicista.
E cosa suoni?
Suono le tastiere.
E adesso quindi cosa fai? Suoni in streaming oppure sei in attesa?
No, per ora siamo proprio fermi. Certo. Purtroppo non si suona né nei locali né nei matrimoni o eventi, quindi siamo fermi.
Senti, invece ti capita spesso di dimenticarti le cose oppure è stato un caso?
No, io sono abbastanza preciso sotto questo punto di vista, però il fatto è che la carta d'identità era una di quelle vecchie. Quindi non entrava nel portafoglio e non la tenevo mai là. Infatti la prima cosa che ho fatto quando sono tornato a Santa Severina, che è il mio paese, sì, sono andato in comune e mi sono fatto fare la carta d'identità elettronica. E non l'ho mai tirata fuori dal portafoglio praticamente.
Perché si può fare così. Qui a Milano, se non l'hai rovinata, se non l'hai persa, non te la fanno la carta d'identità nuova. Devi avere una buona scusa. Non puoi dire non mi entra nel portafoglio.
Sì, diciamo che ho inventato una buona scusa, però... Ne è valsa la pena, perché sinceramente vivere due giorni così a causa della carità è il massimo.
Domenico, tra l'altro tu hai un po' per la pronuncia, forse un po' per il tono di voce, lo diceva Paolino Corleone prima, hai la voce che ricorda molto Bruno Rissas. Se uno non diciamo non sapesse di cosa stiamo parlando, potrebbe immaginare che stiamo facendo un'intervista con lui. Lo conosci? Siete colleghi in fondo tu e Bruno Ri?
Sì, lo conosco, non di persona, però anche se lui è di Cosenza, quindi ha un accento più cosentino rispetto al mio, che sono della fascia ionica.
Ah, ok. Chiedo, magari
voi non lo percepite, però...
Non proprio, però immagino che voi sì. Senti, c'è un passaggio della storia che mi è piaciuto, dice: stranamente io non ero preoccupato, non ero arrabbiato, quando decidi di tornare, no, a Roma a pigliare questa carta d'identità, non ero ansioso, ero quasi felice. Questo vuol dire, perché tu già ti vedevi, no, al mare, sulla spiaggia croata.
Sì.
Questo in generale, sei una persona che cerca di vedere le cose buone, cerca di vedere il lato solare e assolato delle cose, oppure era semplicemente legato?
Ero semplicemente positivo. Forse sai, la ragazza che stava alla reception del traghetto era molto tranquilla, insomma ci ha fatto capire che questa è una cosa che capitava quotidianamente, e quindi non lo so, quella cosa là mi ha messo un po' di ottimismo. Ho detto vabbè, non è niente, perdo soltanto un giorno. Poi intanto c'erano anche i miei due amici che continuavano a farmi compagnia tramite messaggi.
Ah, giusto,
mi mandavano,
certo,
foto del mare, e quindi immagina anche la mia rivincita quando poi sono arrivata, ancora dopo arrivare già avevo conosciuto quattro ragazzi.
Domenico, senti, ce l'hai uno straccio di fidanzata adesso oppure fai l'autostop?
Sì,
ancora?
Sì, sono felicemente fidanzato.
Oh, bravissimo.
Da 3 anni ormai.
Ah, da 3 anni siamo al limite, perché l'episodio risale al 2017.
Esattamente, poi dopo qualche mese diciamo che ho trovato la mia compagna.
Bravissimo, sono molto felice per te. Domenico, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Ti faccio in bocca al lupo per tutto e torneremo a suonare anche.
Certo, spero molto di sì.
Grazie ancora.
Te,
ciao Domenico. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
L'ho già scordato, mi piacerebbe che anche...
sentirsi soli, voler parlare e rinunciare.
La storia di Domenico è una storia che in qualche modo ha a che fare con le linee d'ombra molto assolate, appunto, delle nostre estate, in cui semplicemente perché facciamo più cose probabilmente che in inverno ce ne succedono di più, e devo dire che personalmente non vedo l'ora di tornare a fare più cose nella prossima, speriamo, o magari in quella dopo estate, quella del 2021 o quella del 2022. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra.
Sono le 6 del mattino, buongiorno a tutti.
Ma no, presidente, no, proprio lei mi sbaglia orario. 24 mattino inizia alle 6:30 e fino alle 9 su Radio 24 è qua per portarvi fatti, opinioni, analisi e le interviste con ministri, politici, industriali, sindacalisti e non solo, sui temi dei quali discute il paese. Quello che serve per dare il via alla giornata. Ci sarò io, Simone Spezia, con voi da lunedì al venerdì.
Spezia, basta, dai, sei una piaga sociale, su con la vita, dai, su.
Eh già, per fortuna che dopo il GR delle 8 mi raggiungerà Paolo Mieli per commentare i fatti del giorno. Vi aspettiamo, ovviamente qua, su Radio 24.
Tranquillo, Spezia, so che sei bravo.
Linee d'ombra.
La prossima storia che vi raccontiamo in questa puntata di Linea d'Ombra, che si intitola Ti raggiungo presto, è una storia che arriva da una delle nostre rubriche preferite del New York Times, che si chiama Modern Love. È la storia di un giovane uomo e una giovane donna che si innamorano, e si innamorano in un periodo complicato della vita, o meglio della vita di questo pianeta, che è quello della pandemia. In realtà da una parte le cose vanno loro bene, perché la pandemia li tiene uniti e decidono di andare a vivere insieme. Poi però succede che questa è anche l'età, la loro, poco più, insomma, all'università, quando si finisce l'università, quando si comincia a immaginare cosa sarà della propria vita, ecco che poi è davvero è quella che è stata raccontata come la linea d'ombra tra l'infanzia e poi l'età adulta. Spesso si prendono decisioni che sono radicali, e spesso quelle decisioni ci portano lontani dai nostri cari, lontani dai nostri affetti, le nostre case e anche dalla persona che amiamo. Da tempo ormai il mio ragazzo ha smesso di parlarmi, sono passate ormai 7 settimane. 49 giorni consecutivi senza chiamate, messaggi o conversazioni faccia a faccia. Nell'era delle storie di Instagram e della comunicazione istantanea è strano essere completamente estranei a qualcuno che si ama. Ancora più strano è il fatto che, prima di quei 49 giorni di silenzio radio, lui e io avevamo condiviso 48 giorni consecutivi di conversazione costante, avendo trascorso quasi ogni momento di veglia e di sonno a pochi metri l'uno dall'altra in quarantena. Alla fine desideravamo ancora la compagnia dell'altro. Quindi no, non sono stati la claustrofobia o gli scontri a spingerci a separarci. Era il dovere militare. Lui doveva frequentare la scuola per aspiranti ufficiali del Corpo dei Marini in Virginia, mentre io dovevo restare in Oklahoma. Appena arrivato a Quantico, gli istruttori gli hanno confiscato il telefono e hanno gettato i suoi effetti personali sotto la pioggia battente, urlando insulti e ordini, fermandosi solo per mettere da parte la sua borsa piena di biglietti d'auguri per il nostro anniversario e fotografie fatte insieme.
It is the home of the FBI's Training Academy. And it may seem like what happens there does not affect us, but it does. You might be surprised to find out the folks at Quantico are training law enforcement officers.
Mesi prima, quando eravamo ancora studenti universitari a tempo pieno, mi sono resa conto di quanto poco sapessi dell'esercito, e soprattutto non sapevo ancora di essere fidanzata con un militare. La sera del nostro quinto appuntamento mi disse di avere firmato un contratto con i Marine proprio quel giorno, impegnando le ultime 2 estati prima del diploma ad allenarsi e i primi 4 anni dopo il diploma a servire come ufficiale. Il mio primo pensiero fu: combatteremo ancora le guerre tra 4 anni? E soprattutto pensai: e io e lui staremo ancora insieme? Man mano che il nostro rapporto continuava, mi sono abituata all'idea della vita militare. Lo guardavo correre in giro con gli anfibi tutti allacciati. Leggevo poesie mentre lui studiava i valori fondamentali dei Marines. Lo ascoltavo mentre descriveva il Quigley, una prova di resistenza che richiede ai candidati di nuotare sommersi attraverso tubi e filo spinato, sgombrando serpenti e fango lungo il percorso. Ho avuto anche incubi in cui lui partiva e tornava indietro solo una bandiera. E non aveva ancora iniziato il campo di addestramento. Eravamo studenti universitari, protetti e privilegiati sotto molti aspetti. Eppure mi svegliavo in lacrime. Non potevo nemmeno immaginare di perderlo per 7 settimane in una scuola per ufficiali. È un po' esagerato, lo ammetto, quando la gente in tutto il paese sta già affrontando lunghe separazioni, isolamento o ancora peggio. Però per me era così. Abbiamo aspettato a dire agli amici quanto fossimo innamorati per non farci scrivere che stiamo andando troppo di fretta e tutte quelle cose. Visto quello che è successo dopo, forse avrebbero avuto ragione. Dopo soli 3 mesi di frequentazione siamo andati a vivere insieme, anche se non per motivi che le giovani coppie normalmente usano. Mentre la pandemia si diffondeva in America, agli studenti veniva imposto di lasciare il campus e non tornare. Io e lui decidemmo di metterci in quarantena nella mia casa d'infanzia in Oklahoma, con il via libera di entrambe le nostre famiglie. E io segretamente ero felice che la pandemia ci avesse permesso che tutto questo accadesse. Per le settimane di separazione abbiamo preparato un piano. Non saremmo stati in grado di vederci. Il coronavirus lo aveva reso impossibile. Qualsiasi comunicazione elettronica era fuori uso. Non avrebbe avuto il suo telefono né il suo portatile. Questo lasciava spazio solo alla posta ordinaria. Decisi di scrivergli delle lettere, una per ogni giorno in cui saremmo stati separati, quindi 49 in totale. Il giorno della partenza del suo volo lo accompagnai all'aeroporto prima dell'alba. Tutti i negozi chiusi, le strade vuote. Nel terminal ci siamo baciati, tirando giù le mascherine per un attimo. Poi ha passato il varco di sicurezza fermandosi davanti al body scanner per un ultimo check. Prima ancora che facesse giorno, se n'era andato. Now what's the trouble? You scared of being a human? The truth is a tool, I double dare you to use it. Hit the booth and I'm well aware of what I'm doing. If I confuse you with the humor, I'm preparing them for the movement. I've been alive before, and every person's got a purpose. Most don't observe it or know what they're striving towards. Only you can light the torch, cause you won't survive the war if you don't know what the fuck it is you are fighting for. Most of us won't open up and trust the inner source, combined with being tempted to just accept it. But don't twist the message. If you must, I get my support. Sometimes you gotta put off fatigues and get on some left, right, left shit. I work with 80 soldiers who live behind locked doors, forced into a war and entrance with no exit. Before they could grow up, the system takes these soldiers, arming them with cracking guns, in essence, defenseless. Yep, my man rapping, charismatic and handsome. In his own words, 21st century panther. 13 years old, gets into a fight, decided to steal the kid's bike. Cops come and he ends up in handcuffs. 2 months in and now he's caught in a trap. Got out, got caught with a gat and crack. Now what do these people think? Juvenile life like that. He grew up in a room with a mat, and he'll be released on the day he can legally drink. Now tell me, what's the matter with this picture? I wish it was a dream, but it seems too vivid. There's blood on these streets, I can't see who's missing. I should probably mind my business. I said, tell me, what's the matter with this picture? I wish it was a dream, but it seems too vivid. There's blood on these streets, I can't see who's missing. Now if you contain anything in a cage, its natural tendency is going to try to be escape, right? When these kids get out of the gates and they face life, if you raise them as a criminal, what do you estimate they'll behave like? Quella sera gli scrissi la mia prima lettera. Erano passati anni da quando avevo scritto una lettera che si sigilla, si imbusta e si spedisce con un francobollo. Ma c'è una cosa che ora so. Se vuoi innamorarti di nuovo di qualcuno, prova a scrivergli delle lettere su come ti sei innamorato di lui. Ho scritto del nostro primo bacio nell'autunno del New England, pieno di mucchi, di foglie che abbiamo setacciato una a una, scegliendo la nostra foglia preferita e dandocela l'un l'altro con il più vibrante bacio di sempre. Ho scritto di quella volta che ha scalato un muro di 3 metri per farci entrare nell'osservatorio della nostra scuola durante la prima nevicata della stagione. Di come sotto di noi il campus coperto di neve sembrava essere diventato una miniatura. Durante la 3ª settimana della nostra separazione, che comprendeva il giorno del nostro anniversario dei 6 mesi, un vaso di ranuncoli, il mio fiore preferito, è apparso sulla soglia di casa. è arrivato con una sua lettera d'amore prestampata, anche se sapevo che qualcun altro aveva fatto la consegna e i fiori erano come la sua presenza lì, fisica, nella mia stanza. Qualche giorno dopo arrivò una scatola di libri tra cui La strada verso il personaggio di David Brooks e Into the Wild di John Krakauer. Una nota spiegava che questi libri lo avevano plasmato nella persona che è oggi e che avrei dovuto leggerli per sentirmi più vicino a lui. La sua famiglia li aveva spediti per posta per lui.
Allora, gatto selvaggio, com'è che ti interessano queste faccende?
Me ne vado in Alaska.
Alaska, Alaska? O la città di Alaska, perché ce li hanno i supermercati ad Alaska. La città di Alaska, non l'Alaska, la città di Alaska, ce li hanno i supermercati.
No, amico. Alaska, Alaska. Dritto, sparato lassù nel mezzo... nel bel mezzo, cazzo, solo... solo io e basta. Cioè, senza un cazzo di orologio, niente mappa, niente accetta, niente, capisci? Stare semplicemente là in mezzo, semplicemente là in mezzo, capisci? Le montagne, i fiumi, il cielo, la caccia, là in mezzo, capisci? Nella natura. Sì.
Nella natura.
Solo natura.
Sì.
Ne presi uno e iniziai a leggerlo. Dopo 5 pagine trovai un pezzo di carta. Patti ti amo, diceva. Mentre leggevo ogni libro, trovavo note d'amore nascoste in ogni pagina. Nel frattempo però erano passate 5 settimane senza alcuna comunicazione in tempo reale. Ogni sera piangendo mi rendevo sempre più conto che le sue parole erano state scritte in anticipo settimane prima. E quindi? Quindi i suoi sentimenti ora com'erano? Erano cambiati? Lui era cambiato? Mentre la mia più grande difficoltà era superare la mia preoccupazione, lui faceva le flessioni fino a svenire, a vomitare o a rompersi qualcosa. Altre sue email programmate arrivavano una volta a settimana, ogni mercoledì. E io amavo leggere e rileggere le sue parole, però la solitudine e l'insicurezza si insinuavano. Non potevo impedire alla mia mente di tradurre qua e là il suo silenzio con della rabbia o peggio con dell'apatia. Nonostante i suoi appunti d'amore, le sue email, le sorprese, io avrei voluto chiedergli: sì, ma mi ami ancora? Quando finalmente ha finito il corso e ha potuto chiamarmi, per la prima volta ho scoperto che non aveva ricevuto la maggior parte delle mie lettere. Ma non mi importava. Per me si trattava più di una forma di disciplina della scrittura, nonostante tutti i miei dubbi. Quelle 7 settimane di separazione divennero un esercizio per mettere tutto in dubbio. Ho scritto 49 lettere, riversando il mio affetto, le mie insicurezze e le mie speranze, senza mai aspettarmi una sola risposta. Facendolo tutti i giorni, l'amore è diventato un esercizio. Abbiamo appena raccontato di questa coppia che viene prima unita dalla pandemia, poi divisa dall'addestramento nel corpo dei Marines di lui, della parte maschile della coppia. L'abbiamo trovata su questa rubrica del New York Times che si intitola Modern Love, da cui traiamo tantissime storie, perché sono qua tutte storie che hanno, storie d'amore ovviamente, che hanno una linea d'ombra molto marcata nel mezzo, anche se forse, chi lo sa, tutte le storie d'amore hanno una linea d'ombra nel mezzo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare qui la storia di Antonio Cocco.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono, io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Linee d'ombra.
Ogni tanto quando leggo i pezzi di storie, i pezzi di diario di Antonio Cocco che Mauro Pescio ha separato, diviso e raccolto per noi, mi viene veramente da pensare quanto sia incredibile quello che sta vivendo questo ragazzo oggi, quando 3-4 mesi prima era uno studente di una scuola superiore di Venezia e adesso invece è in Indocina ed è in prima linea e porta il mitragliatore, e se in mezzo alla giungla, nel pantano, parte qualche colpo di mitragliatore dalla foresta verso di loro, lui è lì, è tra i primi e ha poco più di 18 anni. Se penso a me quando avevo poco più di 18 anni, credo che non sarei mai stato in grado di reggere una situazione come questa. O forse, chi lo sa, invece poi l'essere umano si abitua a tutto. Primo Levi diceva che la cosa più terribile che aveva imparato nei campi di concentramento era che l'essere umano si abitua a tutto, a qualsiasi situazione. È un animale che per sopravvivere deve abituarsi, e c'è anche un po' di questo, c'è anche un po' di quel Primo Levi lì in questo pezzo di storia, in questa nuova pagina di diario di Antonio Cocco. Carissimo papà, ho ricevuto oggi finalmente due tue lettere. Come vedi, è passato molto tempo dall'ultima mia che ti scrissi. Sei effettuato ciò che avevo previsto: 6 giorni di operazione, un'eterna marcia di notte e di giorno tra acqua, pantano e boscaglie, senza meta fissa per dormire. Qualche cosa, insomma, di estenuante e di incredibile. Oggi, dopo aver marciato 10 ore, ne abbiamo avute 24 di riposo completo. Rammento che ieri sera lasciai cadere il sacco, mi stesi a terra bagnato e pieno di melma da capo a piedi e mi svegliai un'ora fa. Sono le 16 e c'è chi ancora dorme. L'operazione che stiamo facendo è fatta per cercare di pulire tutto il settore infestato dai Viet. Ci sono quasi un centinaio di villaggi tra la risiera da pulire e in ognuno si trovano fratelli scalzi. Ieri, ad esempio, abbiamo impiegato un'intera giornata per un solo villaggio. C'erano parecchi Viet, mitragliatrici cinesi e il mortaio a lunga gittata. Camminava in testa la mia sezione ed io ero in terza posizione. Sono un uomo di punta col mitra. Ad un centinaio di metri si sentì cantare il mitragliatore cinese. Per fortuna non ero il primo ed ebbi tempo di buttarmi a terra. Ti dico però che per ritornare indietro ho battuto il record dei 100 metri. Non avevo più male ai piedi e il sacco era leggerissimo. Vedevo e sentivo solo le pallottole. Con l'aiuto dell'artiglieria e dell'aviazione, verso le 7 siamo penetrati, dopo 9 ore di attacco. Eravamo esasperati. Quello che è accaduto non lo posso descrivere perché mi fa ribrezzo. Che vandalismi. Ma che vuoi? Si deve bruciare tutto. Prima si arriva e si cerca di vedere se c'è qualcosa di buono. Come sono disgraziati questa povera gente. Sono devastati da noi e dai Viet. Non hanno un attimo di pace. Altro che rastrellamenti in Italia. Bisogna vedere per credere. Il fattore principale che spinge il legionario a devastare è la fatica. Delle volte ci tocca camminare con l'acqua persino al collo. La melma sopra il ginocchio, il sole cocente, il casco in testa, il sacco con i viveri e il pacchettaggio, l'armamento, per chilometri. Delle volte sei preso dalla disperazione e dall'odio contro tutti, e come metti piede sulla terraferma del villaggio, specie se ti hanno sparato addosso e hai visto cadere qualche amico, non ci vedi più. La stanchezza passa e fai ciò che non vorresti. Non abbiamo colpe solo nostre, ma che vuoi, siamo dei miserabili senza ragione. Io ancora mi tengo, ma c'è chi esagera un po' troppo.
Torno ora dalla vicina chiesa di San Salvador, dove ogni sera mi reco nella tristissima ora del calare del giorno per ricevere la benedizione per lui. E nelle mie preghiere non manco mai di inserirvi quel brano di salmo: non volere Dio che gli perda con gli empi l'anima sua, né con gli uomini sanguinari la sua vita. La loro destra è carica di doni, ma le loro mani grondano di sangue. È la preghiera più bella che io sento di poter rivolgere ed è quella che più mi commuove.
Ecco che cosa abbiamo fatto in questi giorni. In più devi aggiungere tutti gli spostamenti di notte e di giorno e in più, quando dormi, quelle 2 o 3 ore sei mangiato vivo dalle zanzare. Eccoti fatto un panorama dell'operazione, perché non entro nei dettagli per varie ragioni, anche perché se voglio mangiare questa sera devo farmelo. Domani si riprende questa vita. Certo però che si comincia ad essere stanchi, te lo assicuro. Sono contento che mamma comincia a star bene e che te pure sia andato a Rossano, paese d'infanzia e pieno di ricordi. Ora capisco che importanza e quanto caro ti sia quel paese. Anch'io ho passato un po' di tempo laggiù e ci tornerei volentieri. E sono convinto che piglierei anch'io la bicicletta e gironzolerei in lungo e in largo per rivivere quei 2 begli anni spensierati che abbiamo passato là. Anche se c'era la guerra, io ero troppo piccolo per capirne l'importanza. Devo proprio smettere, altrimenti tiro la cinghia stasera, visto che questa notte si ripartirà senz'altro. Ti abbraccio, papà. Spero tutto continui bene e che io, la prossima volta, ti scriva da Puluk. Antonio. Chiudiamo qui anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete ascoltarci o riascoltarci in podcast oppure la mattina all'alba, se siete quelli che ci ascoltano all'alba. Grazie, vi auguriamo una bella giornata davanti a voi, soprattutto vi chiediamo di mandarci delle storie. Linee d'Ombra @radio24.it è l'indirizzo per mandarci una storia di confine, una storia che abbia una linea nel mezzo, che ha diviso un prima e un dopo. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio. Io ora do la linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!